trasmettiamo A Tu per Tu, interviste a cura della RVS.
Buongiorno a tutti coloro che sono sintonizzati in questo momento sulle frequenze di Radio Voce della Speranza, ben ritrovati a coloro invece che già ci seguono dalle 9 di questa mattina.
Bentornati.
Bentornati, vi ricordiamo che siete in compagnia della redazione di Catania, quindi in compagnia di Daniela.
Di Marco.
E ora piano piano andremo oltre, andremo a salutare, abbiamo due ospiti, uno in studio e uno telefonico, ma prima dobbiamo dare le nostre coordinate.
Sì, bene, forse come avrete capito dalle parole di Daniela, abbiamo un ospite telefonico, quindi automaticamente, secondo quelle che sono le nostre abitudini, la linea telefonica per i vostri interventi in diretta cambia e diventa 095 725 6482, quindi 095 725 6482. La linea degli SMS è sempre la stessa, 349 10 71 701. Daniela,
grazie Marco per appunto i numeri, tu sei l'uomo dei numeri e sei specializzato.
L'uomo che do i numeri.
Allora, abbiamo qui in studio il professor Salvatore Meli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, professor Meli, ricordiamo per quanti magari lo sentissero per la prima volta, è presidente di un'associazione che si chiama ASMAC, Associazione per la Prevenzione Sociale delle Malformazioni Congenite ed Ereditarie, e poi anche primario di chirurgia pediatrica. Mentre al telefono abbiamo un altro ospite, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, abbiamo Mauro Gocilli che è presidente di un'altra associazione, Associazione Amici di Gabriele, ed è papà di Gabriele, quindi benvenuto.
Grazie, Mauro. A tutti.
Allora, quest'oggi cercheremo, grazie all'esperienza vissuta da Mauro e grazie all'esperienza pratica del professor Meli, di capire qualcosina in più riguardo a una patologia, la patologia di cui soffre il bimbo di Mauro, che si chiama estrofia vescicale, che è una malformazione congenita. Prima di dare la parola al professor Meli, volevo che Mauro tu ci un po' parlassi di quella che è la tua esperienza di padre. Il tuo bimbo credo che abbia circa 2 anni, perché su per giù è vicino all'età della mia bimba.
Sì.
E quindi cosa è successo? Un po' descrivici quella che è la tua esperienza e poi cercheremo di capire meglio col professor Meli in cosa consiste questa patologia, come bisogna intervenire e quali speranze ci sono per il futuro.
Certo, mio figlio è nato nel maggio del 2005 con questa appunto malformazione congenita che si chiama estrofia vescicale. Io non sono un medico, non sono un tecnico, quindi probabilmente sbaglierò qualche termine. Consiste sostanzialmente in un taglio dall'ombelico fino al pene. Lui aveva la parete addominale aperta, l'osso pubico distaccato, allontanato, e la vescica completamente aperta. Oltre a questo aveva il glande, il pene aperto. Appena nato mio figlio, è nato qua in una struttura a Milano, è stato subito trasportato d'urgenza in un'altra struttura idonea per i bambini, e lì dopo 18 ore di vita ha fatto la prima operazione, la chiamano i professori chiusura primaria, dove appunto ha chiuso la vescica, ha chiuso la parete addominale e ha avvicinato l'osso pubico. Al che noi come genitori abbiamo cercato di capire un po' di più nei rispetti di questa malformazione, del futuro, di quello che ci aspettava e di quello che aspettava soprattutto Gabriele. E in questo senso così abbiamo fatto una serie di visite in Italia e all'estero per cercare appunto di capire qual era la situazione migliore per nostro figlio. Noi siamo dei genitori, chiaramente quando nasce un bambino e il papà e la mamma cercano di dare il massimo per il proprio figlio. Siamo così stati catapultati in questa situazione che al momento era abbastanza drammatica, nel senso che non si sapeva in termini informativi che cosa fare per nostro figlio. Abbiamo fatto appunto questa serie di visite e abbiamo capito che la situazione migliore in termini di numeri era alla John Hopkins, che è un ospedale importante degli Stati Uniti a Baltimora. Ci siamo messi un po' in contatto con questo ospedale e abbiamo fatto questa seconda operazione per Gabriele, la prima ricostruttiva, nel luglio dell'anno scorso, del 2006, dove praticamente ha ricostruito il pene con l'uretra e con tutto quello che ne concerne. In questo senso, proprio perché comunque abbiamo avuto la possibilità di renderci un po' punto di riferimento per questa malformazione, ho avuto la possibilità di comunicare appunto questa mia formazione in determinate situazioni televisive non. Siamo diventati un po', abbiamo ricevuto tantissime telefonate di richieste d'aiuto, non sotto profilo economico ma proprio sotto profilo informativo, per cercare di capire che cosa fare e qual era la nostra esperienza nei rispetti di questa mia formazione.
Quindi di sostegno? Quindi diciamo di sostegno, di un sostegno psicologico, sì. Molto spesso è proprio questo, sì, di cui si ha bisogno.
Sì, al che abbiamo fondato appunto questa associazione, per l'Associazione Amici di Gabriele, che è una onlus, principalmente per cercare di reperire i fondi per nostro figlio. Il sistema sanitario americano purtroppo è tutto a pagamento e quindi in questo senso la somma per fare questa operazione è veramente importante. Noi non avevamo a disposizione questa somma e tornando proprio al fatto che noi come genitori volevamo dare, speriamo, al massimo a nostro figlio, abbiamo fondato questa associazione. Abbiamo raccolto i fondi per andare a fare questa operazione, però come persone umane abbiamo capito che non ci potevamo fermare lì. In un certo senso eravamo un po' sollecitati da queste situazioni di altre famiglie che ci richiedevano aiuto. A questo punto abbiamo deciso di continuare, non per Gabriele ma per tutti gli altri. In questo senso vogliamo che Gabriele diventi un po' uno strumento di aiuto, di supporto per le altre situazioni, per i prossimi nati nei rispetti di questa nuova formazione.
Io leggo qui sul sito vostro, quindi il sito amicidigabriele.org, sì, che una pagina, c'è una bella frase di Teresa di Calcutta, sì, dice: sì, noi non stiamo al mondo solo per esistere, non siamo solo di passaggio, a ciascuno di noi è stata data la capacità di fare qualcosa di meraviglioso.
Sì.
Quindi tu ti sei voluto fare promotore, no, di questa frase, cercando di fare qualcosa non solo per tuo figlio ma per,
esatto,
tutti i bimbi che possono avere questo problema.
Esatto, sì. Abbiamo vissuto e vivremo determinati periodi all'interno degli ospedali, delle strutture ospedaliere, abbiamo vissuto un momento così dove non riuscivamo a capire che cosa fare e che cosa aveva nostro figlio, e vogliamo che un po' la nostra esperienza sia un mezzo per aiutare le altre situazioni nei rispetti di questa malformazione, speriamo di riuscirci.
Veramente noi te l'auguriamo. Professor Meli, vorremmo capire qualcosa in più riguardo a questa patologia, una malformazione congenita, quindi alla nascita si nasce così, ma che cos'è, da cosa dipende, quali sono le cause possibili che portano poi a questa malformazione?
Mi consenta,
sì, io le consento,
anzitutto di complimentarmi con il signor Gocilli, sia per avere espresso in termini chiari,
pur non essendo un tecnico, l'ha detto.
Beh, ma ormai ha acquisito le conoscenze scientifiche, cliniche e soprattutto per esperienza purtroppo personale si è fatta una notevole cultura in questo campo. Quindi i complimenti vanno sia per aver espresso in maniera chiara la patologia dell'estrofia vescicale, sia soprattutto per avere creato una associazione, non è la sola, c'è anche l'associazione estrofiavescicale.it in Italia, che si occupa appunto di questo tipo di patologia e cerca di aiutare sia i bambini portatori di tale malformazione gravissima, sia tutto ciò che concerne tale patologia, vuol dire istituti di ricovero, conoscenze, ricerche, eccetera. Ora, per rispondere adesso alla domanda della signora Piazza, e quindi per mettere anche meglio a conoscenza i radioascoltatori su questa patologia, io posso aggiungere a quello che ha detto il signor Gocilli che trattasi di una patologia molto rara, un caso ogni 50.000 circa nate, o 100.000, quindi patologia rarissima. È una patologia che si incomincia a creare già verso il 20°-30° giorno di vita embrionale, nel momento in cui l'embrione che si sta formando viene chiuso da delle pliche che sono la plica cefalica la plica caudale e le due pliche laterali. Queste pliche che cosa fanno? Delimitano le pareti dell'embrione, l'estremità cefalica e l'estremità caudale. Quando, per un motivo, una noxa qualunque, non avviene bene l'unione di queste pliche, si creano delle gravissime malformazioni in senso cranio-caudale. Una di queste malformazioni è giusto appunto l'estrofia vescicale. Le pliche a livello ombelico-pubico non si sono chiuse. Per farlo comprendere ai radioascoltatori in che cosa consiste la patologia, è come se in un soggetto normale introducessimo una lunghissima forbice nell'uretra, la introduciamo nell'uretra, la introduciamo nella vescica e poi uniamo le due lame della forbice. Che facciamo? Tagliamo. Che cosa tagliamo? Tagliamo la pelle, la parete vescicale e anche l'osso pubico e l'uretra. Quindi adesso apriamo al libro e abbiamo l'estrofia vescicale. Quindi nell'estrofia vescicale quello che è importante non c'è solo la mancanza della parete anteriore della vescica e quindi la vescica che alla nascita la vediamo aperta al libro, ma c'è anche sia nella femmina sia nel maschietto l'apertura anche dell'uretra, che nella femmina può diventare ancora più grave, si chiama estrofia cloacale, nel maschio ha l'apertura dell'uretra e quindi noi abbiamo la mancanza della sinfisi pubblica, l'apertura dell'uretra e quindi di tutto il canale uretrale e quindi occorre un intervento complesso o più interventi per poter ricostruire tale patologia grave malformativa. Lei mi chiedeva poc'anzi quali possono essere le cause. Le cause sono uguali come per tutte le altre patologie malformative, sono cause di ordine ereditario e cause di ordine acquisito. Quelle di ordine ereditario, nel caso della vescica, in verità non ne sono state riscontrate in maniera familiare, mentre tutte le altre cause di ordine acquisito vuol dire agenti virali, agenti chimici, agenti irradianti, eccetera.
Quindi anche ambientali?
Certamente.
Mauro, volevi aggiungere qualcosa? Perché io non ti vedo, quindi non
no.
so.
No. Prego, signor Bacil, vuole aggiungere qualcosa?
Vale, professor Meri, io la ringrazio per i complimenti che mi ha fatto, anche se, ripeto, non sono purtroppo un tecnico e quindi sicuramente qualche...
Si è espresso bene.
Esatto.
Allora, prego.
In questo senso ha perfettamente... focalizzato il problema, questa è una malformazione molto rara.
Passiamo alla seconda parte, cioè la seconda parte voglio dire, diciamo che cosa si deve fare di fronte all'arrivo di un bambino così gravemente malformato. Io nella mia esperienza ne ho trattato una ventina di casi nell'istituto di chirurgia pediatrica di Catania, dell'ospedale Vittorio Emanuele, dove mi arrivavano da tutta la Sicilia, quindi ne ho visti parecchi e ne ho ricostruite parecchie. Io ho tentato la ricostruzione in unico tempo. I risultati non sono brillanti, ovviamente, perché sappiamo che i risultati sono più o meno buoni quanto più o meno valida è l'esperienza di chi li esegue. E quindi occorre, per talune patologie rari, congenite, malformative, occorre che ci siano sempre dei centri
estremamente
pochi dove vengono convogliate tutte queste patologie. Tutto ciò ovviamente, signor Carlo.
Sì, un'estrema specializzazione, diciamo.
E quindi una maggiore esperienza.
Certo.
Che vale che 100 estrofie vescicali vengono fatte in 100 centri?
Certo.
E vale la pena quando le 100 estrofie vescicali vengono fatte in un unico centro. Per cui se io oggi dovessi avere la visione di un'estrofia vescicale, la manderei al mio amico Caione di Roma, dell'ospedale Bambin Gesù, che ne esegue e ne ha eseguite più di me, e quindi ha un'esperienza maggiore della mia. E quindi una cultura pratica e una tecnica chirurgica soprattutto superiore a quella mia. Ora,
professore Meli, mi scusi.
C'era anche Mauro che voleva parlare, vorrei far parlare lui perché non lo vedo, quindi ho più di
certo, certo.
Allora, io mi metto in coda, come dal salumiere.
Diciamo. No, no, no. Mauro, dimmi.
No, no, è tutto giustissimo, anzi, sono contento che si esprimano questi concetti. È chiaro che purtroppo in Italia non c'è un supporto nel rispetto di questa malformazione, perché ancora questa malformazione non è inserita nell'elenco ministeriale delle malformazioni rare. Quindi il primo progetto, il primo supporto, il primo aiuto è proprio quello di far inserire all'interno di questo elenco delle malformazioni rare l'estrofia della vescica. Da lì c'è una serie di conseguenze positive nei rispetti dell'individuo, delle persone e dei prossimi nati che avranno questa malformazione. Ad oggi non esiste un vero e proprio registro nei rispetti delle operazioni, degli interventi e delle cure fatte su questa malformazione in Italia. Il fatto di inserire nell'elenco ministeriale questa malformazione è per avere anche un obbligo nei rispetti di questo registro. Mi corregga se sbaglio.
No, no, dice bene lei. Io la mia vita è stata molto lunga, io sono anziano, diciamo, ecco, adulto.
Si mantiene benissimo, professore.
Però devo dirle che lei ha ragione, in quanto è successo presso l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute un capovolgimento della situazione precedente, in quanto prima all'Istituto Superiore di Sanità avevamo una commissione della quale facevo parte anch'io e avevamo quindi tutta un'elencazione delle patologie malformative congenite con Amedeo Spagnolo, che era a capo di questa commissione dipendente dell'Istituto Superiore di Sanità. Poi è successo un capovolgimento, hanno creato il capitolo malattie rare, dove tutte le patologie malformative, più o meno, sono state incluse, chi sì, chi no, insomma, quindi siamo ancora in una fase in quanto ovviamente occorre una notevole competenza per capire a fondo la tematica, la patologia di quella determinata malformazione e includerlo o meno, questo che porta grandi conoscenze alla terapia e alla diagnosi della patologia malformativa. È semplicemente una nomenclatura così di ordine, solamente come conoscenza dell'Istituto Superiore, poi per il resto insomma non abbiamo ulteriori iniziative che possono essere condotte. Io invece volevo cercare nei confronti, non sue ovviamente perché la conosce molto bene, ma della signora Piazza, che mi chiede appunto e mi fa cenno, ma soprattutto dei radioascoltatori, vorrei cercare di far capire meglio in che cosa consiste questa terapia.
Certo. E c'era Marco che era in coda, lo facciamo parlare, se no poi mi fulmina.
Marco Carmina,
grazie,
colonna gentile. Portante
troppo buono
di Radio Voce della Speranza.
Io, la mia perplessità era questa, e ho anche un po' di timore e di rispetto nei confronti dei genitori che convivono con questa malformazione dei loro figli, però la voglio fare da papà, la voglio fare da capo gruppo scout, perché la sento una cosa molto vicina. Si guarisce totalmente una volta che il chirurgo interviene, anche in America, a Roma, nei centri estremamente specializzati, o resta qualcosa nei confronti del bambino, qualche cura da fare, qualche intervento successivo da fare? Cioè, si può guarire totalmente da questa malformazione?
A chi la fa la domanda?
La faccia a lei, professore.
Ah, la fa a me.
La faccia a lei.
La domanda è molto difficile e quindi la risposta merita un approfondimento. E l'approfondimento, giusto appunto, si deve collegare necessariamente alla tecnica chirurgica e alla modalità di trattamento della patologia. Oggi esistono due tipi di approccio a questa patologia: o il trattamento in tempo unico o il trattamento in più tempi. Il piccolo Gabriele, non per volontà sua ovviamente, né per quella dei genitori, si è trovato in una situazione nella quale ovviamente ha dovuto scegliere il trattamento in più tempi.
Certo.
Perché? Perché quando è nato, se non ho capito male, è stato operato, credo, mi corregga se sbaglio, nella stessa Milano.
Sì.
Ecco, è stato operato nella stessa Milano e il chirurgo che l'ha operato non ha scelto il trattamento in tempo unico, certo, ma ha scelto il trattamento di chiusura della vescica. Attenzione, non è molto semplice l'intervento, perché per poter chiudere la vescica bisogna avvicinare la sinfisi pubica, che è una cosa importante, perché se non si avvicina l'osso, cioè la sinfisi pubica che è aperta, ovviamente, e questa sinfisi pubica come si avvicina? Facendo un taglio nell'osso del bacino lateralmente, posteriormente, onde consentire a tutto il bacino di ruotare anteriormente e consentire ai due pubi di unirsi nella parte mediana anteriormente. Questo è il concetto essenziale, fondamentale, per poter trattare l'estrofia vescicale, perché sopra la sinfisi pubica si deve ricostruire la vescica, sotto la sinfisi pubica si deve ricostruire l'uretra. Non diciamo l'uretra, diciamo tutto l'insieme complesso uretrale, perché ovviamente una vescica, per poter funzionare bene, deve avere le porte dalle quali arriva l'urina, che sono gli orifizi uretero-vescicali, da dove passa l'urina e arriva in vescica, e deve avere soprattutto l'altra porta inferiore, che è lo sfintere vescico-uretrale. Deve averli funzionanti. Ma se le porte superiori, e cioè dire gli sfinteri uretero-vescicale, non funzionano, si verificherà il reflusso vescico-ureterale e quindi idronefrosi conseguenziale, cioè ampliamento del bacinetto renale e tutte le conseguenze che ne conseguono, pionefrosi, eccetera. Se non funziona lo sfintere vescico-uretrale e non viene ricostruito bene, si avrà un'insufficienza vescicale e quindi si avrà la perdita involontaria di urine, come avviene nell'ano quando non viene ricostruita una malformazione anorrettale bene, si avrà la perdita, o come avviene quando c'è una paralisi del distretto inferiore, allora si ha la perdita, come nelle schisi, nelle spine bifide, eccetera, si avrà la perdita involontaria di urine e di feci. Allora, e qui mi state facendo pensare a quando ero bambino, al mio paese, c'era un uomo grande, il quale camminava con una gonnellina e ormai lo sapevano tutti, aveva la vescica che non funzionava, era nato con un'estrofia vescicale, non era stato curato da bambino, non era stato trattato, perché allora non si trattavano, e allora da grande portava questa gonnellina davanti alla vescica, portava una specie di pannolino e quindi perdeva le urine continuamente. Allora torniamo adesso alla ricostruzione. Oggi la ricostruzione in tempo unico è possibile, in quanto si possono evidenziare con tecniche elettriche i muscoli dello sfintere vescicale e si possono evidenziare i muscoli dell'uretra e quindi cercare di vederli, sentirli, osservarli e ricostruirli. E allora, quando avviene questo in tempo unico, è la cosa migliore. Naturalmente, non possiamo dire sempre al 100% guariscono. E guariscono. E naturalmente la percentuale c'è anche nelle appendiciti. Non è che abbiamo noi oggi una guarigione al 100%. Ci dobbiamo mettere in testa, dobbiamo capirlo, che ci sono delle percentuali di insuccessi. Quando avvengono talune situazioni gravi e gravissime, gli insuccessi possono essere per colpa nostra o per colpa di eventi imponderabili, per cui avviene una complicanza grave, complessa, post-operatoria e si ha l'apertura dei punti oppure la non tenuta dei muscoli oppure, e allora l'intervento va male. Ora, io vorrei collegarmi al signor Gocilli, quello che ha detto il signor Gocilli inizialmente, quando ha detto, attenzione signor Gocilli, non è una critica, è una, come dire, insomma, una osservazione di questi fatti. Chi lo decide che quel centro è migliore di un altro centro? E questo non è che lo dico come critica, attenzione, lo dico come ogni volta noi ci diciamo, ma quel centro per me è il migliore, ma per me. Per la signora Piazza non potrebbe essere quello, no, potrebbe certo, essere un altro centro. Però, su che cosa si basa il signor Carmina per dire il centro, per esempio, dell'Australia è migliore di un altro centro? Su quello che sente dire, sì, su quello che legge.
Il tam-tam, quello che leggo, le parole degli amici, insomma, le notizie che passano di bocca in bocca. Vox,
e allora chi popoli, esprime il mio pensiero, qual è il centro migliore? per me il centro migliore per saltare l'estrofia fiscale è il centro di Washington, Children Hospital, cioè l'ospedale dei bambini, urologi. Per me,
certo.
Perché dico questo? Dico questo perché il centro di Washington, che si chiama proprio Children Hospital, e c'è un chirurgo, che è il professor Michel, che ha avuto anche una notevole esperienza sperimentale, in quanto negli animali ha voluto creare l'estrofia vescicale, ha voluto sperimentarla, e quindi si è fatta una notevole esperienza sperimentale sulle modalità tecniche di ricostruzione della vescica. Il professor Michel ha scelto definitivamente il trattamento in tempo unico, con la ricostruzione dello sfintere vescico-uretrale, con la ricostruzione dell'uretra nel maschietto e nella femminuccia, ovviamente, e soprattutto la ricostruzione vescicale in tempo unico. I risultati sono superiori all'80%, non è che possono essere del 100%, sono superiori all'80% perché c'è sempre una certa percentuale di complicanze, sia operatorie, tecniche, sia di complicanze urologiche, mediche, vuol dire idronefrosi, vuol dire insufficienza vescicale, eccetera. Però voglio dire, non è che quello che dico io è la verità, posso anche sbagliarmi, però ognuno di noi, e quindi non la prenda assolutamente come critica, perché ovviamente lei ha avuto una notevole fiducia nell'ospedale di Baltimora, e quindi ormai, diciamo, lei conosce l'ambiente, si è creata anche una certa amicizia col professor Gerard, e quindi c'è ovviamente, insomma, un legame e quindi una fiducia massima. Io naturalmente devo dirle che mi dispiace che il bambino non sia stato trattato in tempo unico, perché ovviamente ora purtroppo deve essere aiutato, e complimenti quindi a lei, e se posso usare qualche altra parola in più, dico, per stimolarlo, continui, insista, non allenti mai, insomma, questa sua energia per suo figlio e per tutti gli altri bambini come suo figlio. Ma voglio dire, purtroppo, dobbiamo dirlo, il suo bambino deve subire tante terapie, deve essere sottoposto a tanti altri trattamenti medici e chirurgici, e deve essere soprattutto seguito, perché potrebbe insorgere una complicanza in qualsiasi momento e deve essere quindi sottoposto ad assistenza continua. E poiché lei oggi ha scelto ovviamente il centro di Baltimora, io posso darle un suggerimento per non arrivare fino a Baltimora. Adesso io non lo so se lei l'ha già fatto, di mettersi in contatto anche con Gaione, adesso io non lo so, aprendo il cuore, insomma, dicendo chiaramente, insomma, come stanno le cose, e anche facendosi aiutare e consigliare, perché poi oltretutto il professor Gaione del Bambin Gesù di Roma è una persona non semplicemente tecnicamente preparata, ma è una persona meritevole sotto il profilo umano e sociale. Questo è quello che conta in queste patologie, perché in queste patologie, quelle che sostengo sempre io, parliamo col papà e con la mamma sempre, cerchiamo di colloquiare e trattare il bambino come se fosse nostro figlio. Questo è quello che conta nel campo nostro di quando dobbiamo trattare una patologia malformativa, una atresia esofagea o un onfalocele, che fa parte di questi capitoli, o un'estrofia vescicale o una malformazione anorettale, tutte malformazioni gravi e gravissime che meritano dedizione, comprensione e soprattutto aiuto ai genitori per accettare una determinata patologia per la quale si richiede il loro impegno, forse per tutta la vita. Signor Gocilli, complimenti ancora. Io sono a sua disposizione se lei mi deve fare delle domande, ma non credo che lei abbia bisogno, perché è profondamente conoscitore della patologia di suo figlio.
No, in questo senso ho sempre bisogno di aiuto, come tutti gli altri genitori, nel capire sempre di più quello che che ci aspetta. In questo senso le rispondo velocemente negli aspetti di il perché una situazione piuttosto che un'altra. Nell'analisi, tra virgolette, semplice da genitore che abbiamo fatto, c'era anche chiaramente il dottor Mitchell. Il dottor Mitchell, tra l'altro, forse adesso è a Seattle, se non mi sbaglio, quindi sull'altra costa. In questo senso il dottor Mitchell chiaramente faceva sono due scuole di pensiero diverse, il dottor Gera e il dottor Mitchell, uno molto più invasiva nell'inizio della vita, subito, rispetto del bambino, quindi appena nato, come diceva lei, faceva una ricostruzione totale dell'apparato e non era purtroppo, o per fortuna o sfortuna, il nostro caso, nel senso che mio figlio ha fatto un intervento appena nato, ma non ricostruttivo totale, e poi c'era chiaramente il dottor Gera. Si sta parlando, secondo me, nei rispetti di questa malformazione, di due persone a pari livello, cioè di un livello professionale e di un livello di studi e di specializzazione nei rispetti della malformazione che è altissimo.
Scusi se la interrompo, dobbiamo aggiungere Boston.
Boston, perfetto, Boston, esatto. Infatti c'era anche Boston tra le valutazioni degli ospedali dove fa cura il nostro figlio. Quindi in questo senso sono veramente, per quello che mi hanno spiegato, due scuole di pensiero differenti. A questo punto noi, per forza di cose, non abbiamo potuto scegliere una situazione piuttosto che un'altra, proprio perché comunque ci siamo...
Giustissimo, giustissimo.
Ci siamo un attimino trovati in questa situazione. La scelta del dottor Gera piuttosto che altre situazioni in Europa, piuttosto che altre situazioni in Italia, è solo ed esclusivamente nei rispetti del numero dei casi. A Baltimora hanno 450 pazienti e hanno dai 35 ai 40 nuovi pazienti all'anno, tra cui nel 2006 c'è stato anche Gabriele. In Italia, purtroppo per il numero di casi, purtroppo per un discorso che faceva giustissimo lei all'inizio e sposo a tutti gli effetti, il fatto di non avere un punto di riferimento, che sarebbe la cosa bellissima per questi pazienti, per queste persone, ma avere tanti riferimenti, è chiaro che su 5, 6, 7 casi forse all'anno che ci sono su tutto il territorio nazionale, è chiaro che una persona, un professore, non può farsi un'esperienza specifica, o perlomeno ci mette molto di più rispetto al professore, dove ha tutti, sostanzialmente tutti i casi in quella situazione, in quella struttura.
Giustissimo.
Quindi sicuramente se io facevo accenno del discorso dell'inserimento di questa malformazione nell'elenco ministeriale, è per fare... Per fare un po' anche coscienza negli aspetti di questa malformazione e quindi cercare di affrontare questa strada. Identifichiamo uno, parra al massimo due, strutture in Italia dove ci sia questa capacità, che può essere lei, dottor professor Medi, che può essere il professor Caglione, che può essere il professor di Padova, ce ne sono diversi, Rigamonti, eccetera, che può essere il professor Servaggio, ce ne sono diversi in questo senso. Identifichiamola, e l'obiettivo dell'associazione, una volta detto che purtroppo la strada è quella dell'operazione, non unica operazione, ma in più step, in più fasi.
Scusi se la interrompo, aggiunga la Ricci Petitoni, la professoressa Ricci Petitoni, primaria di chirurgia pediatrica.
Che non conosco purtroppo, non volevo...
Sì, no, no, dico, aggiungere perché ha molta esperienza.
Professore Meri dà informazioni quando...
Sì, ci mancherebbe.
Anche perché chi si trova in questa situazione come genitore più ha bisogno tanto di aiuto, di consigli e di consulenza.
No, sicuramente. Però lei mi insegna, professor Meri, e questo è un male nei rispetti di questa malformazione, che ci sono tante persone che vogliono provare nei rispetti di questa malformazione. Quindi questo è un male nei rispetti dei bambini e dei prossimi nati, non avere una qualità professionale, ma ancor di più provare. Io mi sono sentito dire tante volte, provo, viviamo alla giornata. Questo non dà speranze nei rispetti dei genitori e nei rispetti del proprio figlio.
Certo.
Quindi sicuramente identificare una struttura o più strutture è il primo passo importante per seguire poi per cercare di dare la miglior qualità della vita, quello che dico sempre, per i propri figli, per i propri bambini. Secondo me è una cosa purtroppo che sembra semplice, ma purtroppo e nello stesso tempo è difficile in Italia da applicare. E noi come associazione, con il professore che ha operato Gabriele subito appena nato, stiamo seguendo un piccolo progetto dove sostanzialmente per un determinato periodo, questo l'ha già fatto per un paio di settimane quando Gabriele è stato operato nel luglio scorso, lo farà in quest'anno nel luglio del 2007, sostanzialmente questo professore starà per un mese e mezzo a fianco del dottor Guerra. Poi questo è nei rispetti anche del follow up, del dopo, di tutte le situazioni dove bisogna intervenire subito, infezioni piuttosto che altre situazioni nei rispetti di questa malformazione. Questo non è per Gabriele, è per tutti gli altri, per incominciare a seguire un processo di, sì, è una delle situazioni migliori, diciamo così, io sono il primo a dirlo perché non ho l'esperienza. È
un bel progetto, complimenti, un bel progetto che va aiutato.
Grazie. La ringrazio, è per questo che io sto cercando di anche così supportare questo discorso dell'elenco ministeriale, sto così ogni 2-3 giorni telefono al Ministero della Salute con i contatti che ho io per cercare di capire quando e come verrà inserita questa malformazione. Mi hanno detto che entro il 2007 sicuramente verrà inserita. La Regione Lombardia si è fatta carico, perché chiaramente la medicina bisogna avere supporto anche politico nel rispetto di queste cose, si è fatta carico di così bussare alla porta per far inserire questa malformazione nell'elenco ministeriale. Quindi abbiamo, tra virgolette, un piccolo supporto politico. Destra e sinistra qua non c'entra niente.
Deve contattare l'Istituto Superiore di Sanità.
Sì.
Che è quello che c'è una dottoressa responsabile che può includere o meno la patologia.
Sì, sì, esatto. E in questo senso abbiamo quindi il supporto piccolo politico di aiuto e per cercare di velocizzare questo inserimento. Secondo me questi sono i due fattori importanti. Uno, elenco ministeriale, due, avere un contatto con la situazione migliore, con una delle situazioni migliori al mondo, per cercare di importare know-how, importare esperienze nei rispetti di questa malformazione. Poi che sia il professor Pinco Pallino o la struttura Pinco Pallino, a me personalmente Mauro Gocilli interessa fino a un certo punto. Interessa che ci sia un punto di riferimento in Italia.
Ok Mauro, facciamo una pausa musicale per poi dare la parola a Marco, il professor Meli, che Marco sta proprio in trepidazione.
Sì, no, vabbè, magari ricordiamo così al volo il numero di telefono, anche 095-725-6482 per le vostre domande in diretta, anche per i vostri interventi fuori diretta. E invece la linea degli sms, ribadisco solo degli sms, 349-1071-701.
salutiamo dopo questo brano musicale. Marco, so che tu hai ricevuto delle telefonate,
sì,
delle domande, insomma.
Ci sono delle domande per il professore Meli, ma personalmente, sempre da papà parlo io, volevo fare una domanda al signor Mauro. Mi sente, vero?
Sì.
Ecco, io ho una bimba più o meno dell'età, insomma, di Gabriele, dell'età della bimba della signora Piazza, e questo è il periodo, insomma, che si fatica per levare il pannolino, no?
Sì.
È un pochino la normalità, insomma, dei genitori. Ecco, per Gabriele si parla di normalità? È un bimbo che, insomma, che ha i suoi giochi, che comincia anche lui a levare il pannolino? Ecco, com'è?
Gabriele fortunatamente è un bambino che cresce benissimo, quindi
ringraziamo te,
iperattivo, quindi con tutte le problematiche degli altri bambini, tale quale. È un bambino con questa situazione, io dico sempre, da cercare di sistemare, non è un handicap,
certo,
per farlo vivere nel miglior modo possibile al bambino e alle persone che gli stanno intorno. L'aspetto psicologico, io penso, anche nella fase proprio di crescita, negli aspetti di questo individuo, è importantissimo, ecco perché comunque agire, come diceva il professor Meli, anche e soprattutto negli aspetti dei genitori. Quindi è un bambino normalissimo. In questo senso è chiaro che c'è un determinato momento in cui il pannolino, in termini proprio pratici, bisogna piano piano toglierlo. Allora, noi come concetto lo portiamo sul vasino, gli diciamo di andare a fare la pipì, eccetera, come i bambini normali.
Certo.
È chiaro che proprio perché non ha, dovrà subire la ricostruzione dello sfintere, quindi non ha questo blocco, tra virgolette, scusatemi, blocco negli aspetti dell'urina.
Lo stimolo, diciamo. Ecco.
Esatto, ecco. E quindi in questo senso è chiaro che l'urina comunque esce continuamente. Però ci sono dei fatti positivi. I fatti positivi sono che la vescica è cresciuta e continua a crescere bene, quindi è capiente,
bene.
Cioè questo è positivo, ha una capacità di un certo tipo.
Bene.
Il fatto positivo è che quando gli si dice, come tutti i bambini, Gabriele, fai la pipì, e lui la fa a comando, quindi un minimo di comando, di collegamento con
certo.
il cervello, eccetera, ce l'ha. Questi sono fatti positivi. È chiaro che fino a quando non farà la prossima operazione, intervento chirurgico,
certo.
ricostruttivo, quindi negli aspetti del collo, della vescica, eccetera, lui probabilmente dovrà portare il pannolino.
Certo, ma voglio dire, il bimbo non sente però questa differenza, è un bimbo che
ancora è piccolo,
ha gioia di giocare.
Ancora è piccolo, sì, ancora
piccolo. Deve fare 2 anni, quindi è ancora piccolino.
E poi, poi avevo delle domande che ha fatto una radioascoltatrice per il professore Meli, vediamo se riesco un attimino a sintetizzarle. Ecco, esiste una cura di prassi a livello di puerpora, cioè traduco, lei,
in gravidanza?
Sì, in gravidanza, lei molto spesso in passato ci ha detto che l'acido folico, oltre ad aiutare, insomma, il ferro, eccetera, eccetera,
previene
anche alcune malformazioni. Questa è una prima domanda. Ecco, e la seconda domanda, in fase diagnostica prenatale, si può vedere questa malformazione, si può prevenire, si può operare in fase prenatale? Due domande un po' lunghe.
Per quanto riguarda terapie, questa dell'acido folico, sì, una terapia di supporto, soprattutto per quanto riguarda le schisi vertebrali. Per quanto riguarda invece la patologia, prevenire, quando parliamo di prevenzione vogliamo significare che bisogna eliminare tutti quegli agenti che conosciamo.
Esatto.
E allora, se parliamo di prevenzione per tutte le patologie che sono su base ereditaria, dobbiamo ovviamente avvalerci della consulenza genetica e quindi sapere se i due genitori che devono mettere, i due nubendi o i due procreandi che devono mettere al mondo un figlio, se sono eterozigoti per una determinata malattia, cioè se sono portatori sani di un determinato gene recessivo. E allora ecco che, unendosi, possono determinare un portatore, questa volta malato.
E per la patologia in questione?
Per la patologia, per l'estrofia vescicale, abbiamo detto che non esiste un carattere familiare.
Non esiste.
E quindi le cause sono tutte quelle cause che incidono nel determinare patologia, non vuol dire tutte le cause infettive, cause chimiche, radianti, insomma, ambientali.
Cioè quello che si può evitare si evita, ma purtroppo non tutto si riesce a evitare.
Certamente, non tutto si riesce a evitare. Anche perché questa patologia, l'estrofia vescicale, non è che insorge durante la vita fetale, ma è nelle primissime settimane della vita embrionale. Abbiamo detto quando si formano le pieghe embrionali che si devono chiudere, quindi è in una fase in cui l'embrione ha una grandezza di 1-2 centimetri, quindi siamo, signori miei, in un momento precocissimo.
Certo.
La visione che lei mi chiedeva della diagnosi prenatale, certo non in questa fase, la diagnosi prenatale si può fare durante la vita fetale.
Quindi con un'ecografia si
può individuare, certamente. E poi lì entriamo nel solito complesso argomento della consulenza, ne abbiamo avuto ora di recente un caso in cui tutti i mass media, se ne sono occupati, cioè dire quello di diagnosticare una patologia malformativa. L'hanno diagnosticata, hanno sbagliato, non c'era quella patologia malformativa, hanno informato malamente i genitori, soprattutto la mamma che era portatore di una malformazione congenita, però voglio dire, l'informazione è stata inesatta, incompleta, perché in quel caso bisogna che la mamma venga informata non da una sola persona. Io sa come lo chiamo? Tutore dell'embrio feto. Cioè dire, quella persona che si sente capace di informare la mamma, di informare i genitori, tutore dell'embrio feto, informarli nel modo completo. Si era detto che questo bambino era portatore di un'atresia esofagea, ma l'atresia esofagea si opera e guarisce totalmente. Io ne ho operato un'infinità nella mia vita, con guarigione completa, senza alcuna complicanza. Ce n'ho adulti di 30 anni, che operati da me alla nascita, il primo giorno di vita, di atresia esofagea. Ora, signori miei, qua è il colloquio che bisogna avere. Bisogna informare i genitori: vostro figlio è portatore di un'atresia esofagea, vostro figlio è portatore di una estrofia vescicale. Ma siamo sicuri? Sicuri, sicuri, al 90% sembra, non diamo la sicurezza nell'ecografia e nell'indagine, e nelle varie indagini prenatale, non diamo mai la certezza, parliamo sempre per probabilità. C'è un articolo sulla Repubblica di ieri, meraviglioso, giusto appunto, sugli errori che si commettono ancora oggi con la diagnosi prenatale, un'indagine fatta non in Italia, in tutta l'Europa. E quindi quando diamo alla mamma che ansiosamente pende dalle labbra del radiologo, ma mio figlio è portatore, non diamo mai sicurezze, non diamo mai certezze, parliamo con probabilità e subito dopo facciamola parlare con chi ha maggiore competenza dell'ecografista, con chi poi deve trattare quella patologia malformativa. Cerchiamo di farla parlare per farle comprendere se esistono delle possibilità di terapia chirurgica, con quale percentuale di successo.
E quindi non fermarsi nemmeno alla prima consulenza, cercare anche magari di
approfondire.
È importante.
Ma qui a Milano, dove vive il signor Gocilli, questo argomento è abbastanza trattato. Alla Mangiagalli non ne parliamo, poi avevamo una competenza.
È abbastanza trattato. È bellissimo quello che l'hai detto, nel senso che vuol dire rispettare la persona ancora prima che nasca.
Certamente, tutore. Quindi, dell'embrio feto, perché l'embrio feto non parla.
Esatto.
Non parla. Siamo noi che non lo sappiamo capire. Perché se noi lo sapessimo capire, l'embrio feto la prima cosa che ci direbbe: voglio nascere sano. E quindi voglio che i miei genitori, prima di mettermi al mondo, facciano tutto il possibile per cercare di fare delle indagini specifiche. E quando poi l'embrio feto viene a sapere che è portatore di una patologia, voglio nascere lo stesso, direbbe, e voglio vivere lo stesso questa esperienza meravigliosa della vita, anche se essa potrebbe anche essere dolorosa, triste, pericolosa per me, ma voglio lo stesso viverla. E ecco perché così è nato quel bambino giapponese che è senza braccia e senza gambe, e che è un ingegnere meraviglioso che ha costruito palazzi e grattacieli, e che è sulla sedia a rotelle, ma che lavora più di tutti noi e che è felice di vivere questa vita. Signor Gocilli, io mi consenta, proprio veramente le dico complimenti, perché io, che sono presidente di un'associazione Onlus per la prevenzione delle malformazioni congenite, io ammiro chi si dedica a una impresa come quella alla quale lei si è dedicato. Stimolato, capisco, dalla presenza di un figlio che ha bisogno, ma soprattutto stimolato, e lei deve essere aiutato come associazione da tutte le persone di buona volontà che comprendano ciò che lei sta facendo, aiutarlo finanziariamente affinché lei possa portare avanti quei progetti che ha elencato.
La ringrazio.
Complimenti.
Le porto nei rispetti dell'ultima cosa che lei ha detto, una piccola mia esperienza. Purtroppo a noi non è stato diagnosticato in fase di gestazione che Gabriele aveva questa malformazione. E tra l'altro mia moglie è stata sempre in cura, visite eccetera, in una vice primaria di una struttura importante qua a Milano. Quindi per dirle.
Quindi l'ha saputo solamente al momento della nascita?
Alla nascita è stata.
E se l'avesse saputo?
E se l'avesse saputo, quante volte ce lo siamo domandati? Quante volte ce lo siamo domandati, anche perché questa è una di quelle malformazioni dove si può abortire fino al sesto mese.
Ma io le confido che ho avuto 5 figli. Beh. Non ho fatto mai ecografie, né per sapere il sesso, né per sapere se erano portatori di patologia malformativa.
Bene,
perché
chiaro.
Io quei 5 figli li avrei accettati in qualsiasi modo.
Questo è vero, però questo è vero, però uno quando è in quelle situazioni, lo dico sempre anch'io perché vedendo Gabriele, una cosa del genere non si può fare, però in quelle situazioni uno perlomeno ci pensa.
Deve essere aiutato.
Il fatto di non aver diagnosticato la malformazione di Gabriele in fase di gestazione, nei rispetti di questa malformazione, non so se in altre è così importante, implica il fatto che c'è un rischio di tempo, nel senso che queste operazioni, per avere un risultato il più positivo possibile, bisogna operarle entro 24-48 ore.
Certo, e quindi trasportare la donna che deve partorire in quella struttura, in quell'ambiente dove poi può trovare l'ideale per poter essere trattato.
Questo
è l'orientamento attuale.
Perfetto. Quindi il lavoro che c'è da fare, oltre in termini di struttura, in termini di progetti, eccetera, anche quello.
Mauro, abbiamo solo un minuto, dobbiamo chiudere.
Scusate.
Quindi ti voglio chiedere solamente di dare l'indirizzo del sito dell'associazione.
Sì. Il nostro sito è www.amicidigabriele.org.
Ok, grazie Mauro.
Grazie a voi.
Dobbiamo chiudere perché siamo proprio arrivati in fine, proprio al viale, in fondo al viale. Allora, buona giornata a tutti, grazie professor Meli, lei è sempre molto molto chiaro, grazie per la sua competenza, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Abbiamo trasmesso A Tu per Tu, interviste a cura della RWS.